Bene, riprendiamo il nostro Vangelo di Matteo. Di Marco. Avevamo finito. Ero un po' in confusione perché, ma non c'è, ne parlerò quando arriverà. Vittoria Gribaudo mi aveva mandato una lunga mail su chi erano i 12 apostoli. Sapete che io avevo detto che ci sono delle discordanze nelle liste. Lei ovviamente mi ha mandato la lista ufficiale, quella che Don Bosco aveva scritto nella sua storia sacra, ma invece volevo dimostrargli, anche in base proprio alle note, per esempio della Tob, che gli elenchi perlomeno sul dodicesimo apostolo sono molto molto confusi. Non si sa bene se fosse un certo Labbeo, se fosse Taddeo, se fosse Giuda figlio di Giacomo, se fosse Giuda lo Zelota, se fosse Taddeo, se fosse Giuda Taddeo. Nessuno sa più chi fosse il dodicesimo apostolo. Le varie liste, i vari Vangeli sono diversi, ma semmai ne parliamo. Allora, proprio avendo nella testa questa confusione di apostoli, ho iniziato dicendo facciamo il Vangelo di Matteo invece quello di Marco. Invece facciamo quello di Marco. E stavamo riflettendo sul brano in cui quel libretto che viene posto all'interno del Vangelo di Marco, che è il libretto della passione del Battista. Ecco, avevamo detto tante cose, avevamo detto che Battista muore non per proclamare il regno di Dio, non per proclamare il Messia, ma per proclamare un valore etico. Non ti è lecito sposare la moglie di tuo fratello, per difendere cioè la santità del matrimonio. E avevamo poi visto come questo fosse un valore davvero importante sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Un'altra cosa, e con questo concludiamo la riflessione su questo brano, è sicuramente la capacità di martirio che ha il Battista. Cioè il Battista, per essere fedele alla sua predicazione, per essere intransigente anche soltanto su un tema di questa predicazione, accetta il martirio. La parola greca testimonianza è martiria, che è chiamata ad essere testimone sempre, anche a costo della propria vita. Cioè il credente è colui che deve flagellare i costumi, che deve smascherare l'ipocrisia, che deve gridare al potente di turno non ti è lecito, che deve denunciare le ingiustizie, l'oppressione e l'immoralità. Però il credente diventa un provocatore pericoloso e a tal fine il mondo cerca di eliminarlo. Gesù ha detto: se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Voi invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odierà. Ricordate la parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, e tutto questo faranno a causa del mio nome. Queste sono parole che necessitano di una riflessione molto profonda. Siamo in un momento in cui il martirio, come diceva Giovanni Paolo II, è diventato più frequente che ai tempi dei primi secoli. Vedete, ogni giorno centinaia di credenti sono messi a morte per avere o imprigionati per aver annunciato il regno di Dio. E di ieri di nuovo un assalto di Boko Haram ad un altro gruppo di un'ottantina di famiglie nel nord Nigeria, e di ieri l'imprigionamento nello Sri Lanka di 5 protestanti perché avevano pregato al letto di una malata e sono stati imprigionati per esercizio abusivo della professione medica. Pensate, perché è proibito pregare per i malati nello Sri Lanka. Sono stati arrestati e andranno incontro a pene terribili, decenni di carcere per questa cosa qui, in un paese che è buddista, per esempio, quindi che non c'entra neanche nulla con l'Islam, no? E la malata, che era una credente, una cristiana protestante, è stata cremata con la forza, direi con rito buddista, proprio perché non è possibile accettare da parte dello Sri Lanka la libertà religiosa per i cristiani. È una tematica molto grave in questi tempi. Io dico sempre che tutti noi dovremmo essere pronti al martirio. Qualche volta mi chiedo se arrivasse qui in questo momento uno dell'Isis con le sue belle scimitarrine e dire: ti sgozzo se non rinneghi il nome del Signore, se tutti sapremo essere fedeli fino alla fine. Tenendo conto che ci sono anche tanti altri tipi di martirio che il credente deve affrontare per la sua coerenza, per la sua onestà, per il suo stare dalla parte del bene, in campo etico, in campo sociale, in campo politico. Quante volte chi è coerente viene messo da parte, quante volte chi ha il coraggio di dire la verità, pensate anche delle dinamiche aziendali, commerciali, eccetera, viene marginato, quante volte chi non ha il coraggio di schienare il collega viene da esso schienato e quindi passa in seconda fila e non fa la carriera che merita, e chi non si fa appoggiare dalle varie P2 o dalle varie lobby di turno non riesce a far carriera.
Anche l'Opus Dei, magari.
Per carità, anche quelle, ecco. Pensiamo all'eroismo, no? che occorre ad accettare un figlio malformato, ad accettare un figlio frutto di una violenza, ad accettare che il coniuge ti tradisca e se ne vada con un altro e tu restare lì eunuco per il regno dei cieli, rinunciando alla tua genitalità nell'attesa improbabile di un ritorno del coniuge. Pensiamo alla derisione, che ne so, per la castità prematrimoniale, pensiamo a quanto è scomodo il vivere, ecco, in maniera coerente, e quanto è osteggiato da questa mentalità mondana che irride coloro che la pensano diversamente. Sono chiamate, ecco, alla coerenza, sono chiamate alla totalità del dono, che sicuramente sono chiamate difficili, ma che più o meno ci toccano tutti. D'altra parte Gesù fa questo discorso: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Questo vuol dire tante cose, vuol dire che voi non siete con la mentalità del mondo, siete nel mondo ma non siete del mondo, e quindi avete una mentalità diversa. Il mondo in questo senso è usato in senso cosiddetto satanico nel Vangelo di Giovanni, cioè le forze del male, le forze delle tenebre, ecco, voi non fate parte delle tenebre, ma è anche vero che siete discepoli di un maestro crocifisso. Ecco perché chi vuole essere mio discepolo prenda la sua croce e mi segua. Cioè, la chiamata del credente è anche una chiamata alla sequela crucis, alla sequela della croce. E in più, il terzo motivo che adduce Gesù, sarete perseguitati anche per il mio nome, cioè non soltanto perché provocate sconcerto predicando un messaggio di bene contro il male, di giustizia contro l'ingiustizia, ma perché siete cristiani, proprio in virtù dell'essere segnati dal mio nome. È sicuramente una tematica grossa, è una tematica importante, è anche una tematica con dei risvolti sociali molto forti. Per esempio, non so se già vi accennavo, la scorsa settimana sono stato invitato da una rivista missionaria, Andare alle Genti, che è la rivista delle missionarie della consolata, delle fumne, delle suore, delle signore, che hanno questa bella rivista fatta molto bene, tra l'altro, è molto molto intelligente, e mi chiedono delle consulenze bibliche periodiche. Questa volta loro affrontavano proprio il tema della non violenza, no? E io ho voluto affrontare il tema della non violenza e del martirio, perché sentiamo sempre di più, anche tra i credenti, di fronte a questa ondata di violenza che viene portata contro la Chiesa, contro la fede, la voglia di resistere, la voglia di armarsi, la voglia di controbattere, la voglia di una nuova crociata, di una nuova Lepanto. Cioè, perlomeno sentiamo sempre questo, no? Basta, difendiamoci, armiamoci, andiamo. Qual è la vocazione del credente? È vero che nell'Antico Testamento ci sono molte pagine che parlano della guerra di Yahweh. Addirittura esisteva un libro, il libro delle guerre di Yahweh, che è citato nei Numeri e che è andato perduto. Cioè, nel libro dei Numeri ci dice: tutte queste altre cose sono descritte nel libro delle guerre di Yahweh. Ma nella Bibbia voi non trovate il libro delle guerre di Yahweh. Si vede che è andato perduto. È uno dei libri biblici dei tanti che sono andati perduti. Per esempio, sicuramente una lettera ai Corinti, Paolo dice vi ho scritto 3 lettere, noi ne abbiamo solo 2, allora vuol dire ne aveva scritta una che non c'è arrivata, insomma, o di sguidi postali oppure è andata perduta o non funzionava internet, va a sapere. Ecco, ma c'era un libro delle guerre di Yahweh, cioè voi sapete che da tutte, secondo la cultura antica, fare la guerra, no, era qualcosa di sacro, era qualcosa di spirituale, era qualcosa di voluto da Dio. Non scandalizziamoci, noi abbiamo benedetto i cannoni fino all'altro ieri e abbiamo fatto la seconda guerra mondiale al grido di Dio lo vuole, quindi pensiamo, queste sono state cose tremende. Ecco, ma anche nell'Antico Testamento è così, addirittura essendo un evento sacro ci si preparava facendo dei voti, ci si preparava con la preghiera, ci si preparava con il digiuno, con l'astensione sessuale. C'era una serie di azioni sacre che iniziavano il combattimento, che erano il suono del corno che chiamava raccolta, ma era lo stesso corno liturgico, lo shofar, che serviva poi per il tempio. C'era il grido di guerra con cui le truppe si lanciavano contro il nemico, e i gridi di guerra erano Israel, che vuol dire vinca Dio, Emanuel, sono parole che voi sapete, che vuol dire Dio con noi, oppure erano Yahweh Malak, Dio regni, tanti salmi cominciano con questo grido di guerra, Dio regni, esulti la terra, esulti la... Dio regna, eccetera, e poi erano Oshanna, Osanna. Osanna vuol dire Dio salvaci o Dio facci vincere, cioè la parola è bivalente, vuol dire salvezza, vuol dire anche vittoria, dacci salvezza, dacci vittoria. Quindi c'era quest'urlo di guerra e poi si partiva ad ammazzare tutti i nemici e si credeva di fare cosa gradita a Dio facendo l'erem, cioè lo sterminio, dovevano essere sterminati tutti, passati a fil di spada, uomini e animali, nessuno doveva restare vivo. Vi ricordate che in fondo Saul viene ripudiato da Dio perché ha salvato uno, ha salvato il re degli Ammoniti, li ha ammazzati tutti, questo qua chiede pietà alla fine, lui si commuove, dice, vabbè, va, e arriva il profeta, gli dice disgraziato, dovevi passargli, ne hai risparmiato uno, ma io ho già ammazzato la moglie, i figli, io devo fare un per... no, non bastava, Dio voleva tutti. Allora lì il segno non è che Dio voleva tutti, ma che l'obbedienza alla parola di Dio è un'obbedienza assoluta. Dio doveva, aveva detto che ci sia l'erem, lo sterminio, e tu non l'hai fatto, eccetera eccetera. Però attenzione, c'è una profonda diversità tra la guerra santa islamica e la guerra santa degli ebrei. La guerra santa islamica prevede che l'uomo muoia per il suo Dio. Vedete continuamente questa gente che si fa esplodere, questa gente che si sacrifica, eccetera. La guerra santa ebraica è l'esatto contrario. Ecco perché io vedo già in essa un principio di non violenza, che poi ovviamente evolve con tanta difficoltà, ma evolve. Cioè è Dio che combatte per il suo popolo. Non è l'uomo che combatte per Dio, ma è Dio che combatte con il suo popolo. E combatte come? Combatte con i prodigi della natura, combatte con segni miracolosi, pensate alle piaghe d'Egitto, combatte col terrore e lo spavento. Quante volte si dice che Dio infuse il terrore e lo spavento tra i nemici, e questi scappano senza neanche combattere. Ed è talmente forte questa sensazione che Dio molto spesso chiede la riduzione delle armi, la riduzione degli armati, perché tanto è lui che combatte. Tutti vi ricorderete l'episodio di Gedeone nei Giudici, che va a combattere contro centinaia di migliaia di filistei con 10.000 uomini e si sente assolutamente inadeguato. Va da Dio e dice: come ce la faccio? Noi siamo 10.000, gli altri sono più di 100.000. Dice: fai così, mandali tutti a casa. Come mandali tutti a casa? Ci penso io, ma no, non è possibile. Eccetera. Allora arriva questa trattativa e alla fine Dio dice: senti, tienene 300. E allora ne manda a casa 9.700 e con quei 300 lì riesce a sconfiggere tutti gli altri. Ma perché? Perché è Dio che combatte, no? Non sono questi qui. Ricordatevi certo certi episodi. Mi viene per esempio in mente la preghiera di Mosè quando contro gli Amaleciti, che Mosè stava con le braccia alzate sul monte, quando si stancava e ritirava giù, no? Israele perdeva, quando ritirava su, allora di nuovo, è un modo simbolico per dire che Dio che combatte, alla fine si mettono lì Miriam e Aaron a tenergli sulle braccia, no? Si vede che aveva un po' di periferita anche lui, alla sua età, e quindi riescono poi a vincere. Ecco, quindi è Dio che combatte per il popolo, anzi, spesso Dio combatte anche contro il suo popolo. Cioè, se voi vedete, tante guerre che Israele combatte sono viste come punizione di Dio, perché Israele si è allontanato dalla fede in Dio, perché Israele si è affidato agli inghippi politici, ai etruschini diplomatici e non soltanto alla fedeltà al suo Signore. È il grande tema del profetismo, soprattutto di Geremia e di Isaia, no? Che vengono sempre accusati di, come si dice, di buttar giù il morale del nemico, delle truppe, perché di disfattismo, perché loro dicono alle truppe: è inutile che combattiate, l'unica cosa che conta è che viviate fedelmente l'alleanza con Dio, la preghiera, la vita etica, la giustizia, ci penserà Dio. E allora gli accusano di disfattismo e Geremia viene buttato nella cisterna, poi morirà in esilio in Egitto. Isaia, secondo la tradizione, lo segano in due addirittura, perché appunto le sue parole erano disfattiste, e così via. Lo stesso tema lo abbiamo sul tema della vendetta. Cioè, voi sapete che nell'Antico Testamento si parte da una vendetta 70 volte l'offesa. La famosa vendetta di Lamech in Genesi 4 fa sì che Lamech dica: ho ucciso un giovane per una mia scalfittura, ho ucciso un uomo per un mio livido, no? Ogni offesa fatta a Lamech sarà ripagata 70 volte. Quindi la vendetta di Lamech era 70 volte l'offesa. Quando nel Pentateuco noi troviamo più volte la famosa legge occhio per occhio, dente per dente, ferita per ferita, vita per vita, ecco, noi ci scandalizziamo, troviamo un barbarismo, in realtà è già una grossa mitigazione rispetto a questa vendetta pagana spropositata che era in auge presso i popoli antichi. Quindi arriviamo a questo punto, poi arriviamo a un altro passo, che è un passo successivo, che è il passo dei salmi imprecatori, cioè questi salmi che la nostra purità auricolare, no? Ha fatto sì che venissero epurati dalla liturgia delle ore, perché sono quei salmi in cui si dice: Signore, vendicami, fai morire i miei nemici, che i miei nemici periscano, che sua moglie resti vedova, alleluia, i suoi figli orfani, alleluia. No, sapete, quando ero giovane facevo anche musica sacra, avevo composto un salmo imprecatorio un po' ironico, no? Che aveva come ritornello: che sua moglie resti vedova, alleluia, e i suoi figli orfani, alleluia, grazie al tuo amore. Grazie al tuo amore. Una canzoncina che cantavamo nei nostri gruppi, ma era proprio un salmo. Allora, però, attenzione, dietro a questi salmi c'era anche qui un'idea non violenta. Perché? C'è un passaggio successivo. Non è più l'uomo che fa la vendetta, ma la affida a Dio. Cioè, io non mi vendico più, il nemico mi tortura, il nemico mi martirizza, il nemico mi fa strage, il nemico mi assale, ma tu, Signore, farai la mia vendetta. Ed è veramente un principio già forte di non violenza umana. Sicuramente andiamo avanti e troviamo, e vediamo che questa vendetta Dio la fa nella croce del Figlio. Perché dov'è che Dio punisce il peccato? Nella croce. Quindi Dio si autopunisce in qualche misura. Quindi Dio assolutamente è anche assolutamente non violento. Perché è sulla croce che viene preso il peccato del mondo e viene espiato il peccato del mondo. Si arriverà quindi a Gesù Cristo, che addirittura ci porta in un altro mondo. Perché quando arriviamo a Matteo 5, in cui Gesù dice: avete udito che fu detto, occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, a chi ti dà uno schiaffo porgi l'altra guancia, a chi ti ruba la tunica dai anche il mantello, a chi ti obbliga a fare un miglio tu fanne con lui due. Avete udito che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi perseguitano, pregate per quelli che vi fanno del male. Si arriva quindi a questa follia dell'amore al nemico, questa follia del pregare per il nemico, questa follia del far del bene, no, a quelli che ci perseguitano. Io a volte mi interrogo quanto prego perché quelli dell'ISIS stiano bene, prosperino, abbiano una vita serena e piena di gioia, ma il credente è chiamato a questa cosa qui, alla follia dell'amore dei nemici. Tant'è vero che Paolo dice: ama il tuo nemico, no? E rispondi sempre al male con il bene, questa che è poi la follia cristiana che ti porta ad amare i nemici. Ecco perché il credente è seguace dell'agnello immolato, della pecora muta davanti ai suoi tosatori. Quante volte ieri sera facevamo nel corso biblico su Giovanni quel famoso racconto di Gesù nell'ultima, nel Getsemani, nella versione giovannea, in cui Gesù dice: se io avessi voluto altro che 12 legioni di angeli per difendermi. E invece dice a Pietro: rimetti la spada nel fodero, a Pietro che aveva troncato l'orecchio destro di questo servo di nome Marco. E tutti gli esegeti da questo traggono la importantissima deduzione che voleva dire che Pietro era mancino. Questo mi ha sempre colpito, perché se colpisce l'orecchio destro doveva batterti di mancino con colpo di spada. Come fai? Certo. No? Ecco, allora tutti arguiscono.
Dipende dalla posizione.
Però se gli tronchi però l'orecchio, ora preso alle spalle, ma se la prendono davanti,
era un po' difficile.
Allora non fanno fare la figuraccia a Pietro di prenderlo alle spalle. Ecco, vedete, siamo seguaci di un Dio assolutamente non violento, e il credente è chiamato ad essere anche lui vittima immolata che segue l'agnello muto di fronte ai suoi tosatori. Ecco perché il cristiano, contestualizzando tutta questa chiacchierata, anche quando è chiamato al martirio non si prepara a difendersi, non si prepara a contrattaccare. Il cristiano è chiamato a questa follia, no, dell'amore ai nemici, del pregare per quelli che ti fanno del male e del benedire quelli che ti perseguitano, insomma. È la follia dell'amore, ma d'altra parte è la follia della croce. Domenica la seconda lettura ci ricordava il brano paolino che dice apposta: questa croce che è scandalo per i giudei, per i pagani, no? Ecco, in fondo noi siamo, o entriamo in questa mentalità di essere davvero altri dal mondo ed essere chiamati a questa non violenza assoluta, affidando davvero al Signore la vendetta, tra virgolette, cioè la speranza dei poveri, degli umiliati, dei martirizzati, o se no entriamo di nuovo delle logiche mondane.
Ecco, due obiezioni.
Però, ecco, molto bravo.
Un'obiezione che molto sovente viene fatta e dice: sì, però il Dio dell'Antico Testamento era un Dio certamente all'insegna invece della, tra virgolette, violenza, no? Cioè i discorsi che tu facevi prima, gli eserciti, io sono il Dio vendicatore, eccetera, cioè ci sono linguaggi forti da questo punto di vista. Linguaggi che non si ritrovano più nel Nuovo Testamento, la figura di Gesù invece è una figura dell'agnello mansueto che si fa addirittura tosare e poi uccidere. La seconda obiezione è: di fronte a situazioni di violenza, è vero che l'atteggiamento individuale dovrebbe essere un atteggiamento di martirio, no? E ci sono stati esempi così anche nell'ultima guerra, insomma, di persone che addirittura hanno scelto il martirio al posto di Kolbe, tanto per citarne uno. però di fronte a una scelta di bene o di male collettivo, che cosa fare? Cosa fare? Allora, cioè, è il disco. Mi pare che il catechismo proprio anche così entri su questa questione dicendo ci sono delle situazioni in cui bisogna assumere un'azione anche di difesa, in fondo dei poveri, di quelli che in fondo avrebbero solo da perdere, no? Da un'azione di non difesa, no? Cioè un'azione così.
Perfino nelle parole del Papa ultimamente ha mai detto andate in guerra contro quelli dell'ISIS, però quando ha detto una di queste ultime volte di fronte a queste stragi, il Papa ha detto cessi immediatamente queste intollerabili violenze, brutalità. Allora, quando uno dice cessi immediatamente, può voler dire così, depongano sì. Le armi crudeli, ma chiamandoli intollerabili, secondo me io ci ho colto un invito a dire fate qualcosa, perché questa povera gente è continuamente uccisa, buttata fuori dai suoi paesi, non so, quando ha detto cessi immediatamente questa intollerabile brutalità, dicendo intollerabile, come dire, questa non si deve tollerare, allora mi chiedevo se anche lui sta incominciando a pensare che in qualche modo ci si possa, come forse ha detto anche una volta, opporre all'oppressore ingiusto, ecco.
Certo.
Perché io, so, adesso quando so che a Tikrit li bombardano, il punto dico sono divisa, un po' dico, ah bene, forse li riprendiamo, e poi dico, ah, certo, come cristiano, dico, ah che bello, li bombardano, non si sa
no,
come...
a livello individuale esiste ovviamente questo comando, no, di... però poi esiste forse anche un dovere superiore
anche di giustizia verso questa gente,
di difesa degli indifesi.
Esatto, non so, lì è una grande questione.
Allora, cerco di rispondere alle due domande. Prima domanda, ricordiamoci bene, come dice la Dei Verbum al capitolo 12, che c'è una progressione di rivelazione tra l'Antico e il Nuovo Testamento.
Certo.
E solo il Nuovo Testamento è l'esegesi ultima e definitiva dell'Antico. Quindi non tutto la Bibbia ha lo stesso valore. Esatto. E quindi la vendetta di Lamech 70 volte 7, esatto. 70 volte 1 non ha lo stesso valore di Gesù che dice di perdonare e di amare i nemici e di pregare per quelli che ci odiano. Non ha lo stesso valore. Abbiamo visto che c'è una progressione. La rivelazione di Dio è progressiva. Solo in Gesù si ha la rivelazione ultima. Per cui il cristiano deve sapere cogliere, no? Questa progressione, come ho cercato di farvi nel mio discorso, del tema della non violenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento, che trova il culmine in Cristo, parola definitiva del Padre, che è l'esegesi ultima e completa di tutto l'Antico Testamento. Sicuramente forme direi minori, forme, Gesù dice questo, per esempio l'abbiamo visto la volta scorsa riguardo alla questione del divorzio, sì il divorzio è dato ma per la vostra miocardiosclerosi, cioè sicuramente in situazioni di miocardiosclerosi abbiamo delle altre soluzioni, la soluzione invece che porta Cristo a chi lo segue è assolutamente non violenta. Secondo problema, io sono un po' un esperto di questo, soprattutto un esperto giovanile, perché da ragazzo io ero affascinato da Camilo Torres, prete guerrigliero colombiano, che Che Guevara, mi chiamavano il Che e gli amici perché aveva un bel barbone nero, eccetera, eccetera.
Non come Vagnino Che.
No, era il Che, perché così, erano quelle figure, erano i momenti. E io ricordo, avevamo invitato nel nostro gruppo giovanile, primo GMG, gruppo missionario giovanile di allora, avevamo invitato quella grande figura teologica che era padre Eugenio Costa Senior, quel Costa che era direttore gesuita di Corso Stati Uniti 11 e che morì poi tragicamente in un incidente d'auto, uomo di altissima, uno dei tanti Costa figli dell'armatore gesuiti, sono in cinque, sapete, tra figli e cugini, cinque gesuiti, tutti figli dell'armatore Costa. E un altro è Eugenio Costa Junior, cugino, che è stato poi qui musicista, che adesso è parroco a Milano, eccetera, eccetera. E poi c'è Maurizio Bozzo Costa, che adesso è a Cuneo, io ne conosco tre di questi cinque. Un altro è morto, l'avevo conosciuto, era morto anziano, un altro Costa, il quinto mi sfugge. Comunque, lui venne da noi a parlarci di questo, era un uomo di una spiritualità immensa e di fronte a noi, giovani rampanti che difendevamo anche la difesa, la lotta violenta, no? Come
erano gli anni
del 68, erano gli anni di Che Guevara, erano gli anni di Camillo Torres, il prete guerrigliero, eccetera, della teologia, ma non della liberazione, era proprio ancora della risposta. Erano gli anni in cui si rifletteva ancora, direi a caldo, su Bonhoeffer, il grande teologo che aveva partecipato all'attentato contro Hitler, quindi che aveva fatto una cosa che se fosse andata violenta, ma che se fosse andata bene avrebbe risparmiato migliaia di morti. E lui ci rispose con quella che è la lettura tradizionale della Chiesa, no? Che poi è stata ripresa anche soprattutto da Paolo VI successivamente. Cioè la violenza. Allora, la Chiesa in qualche misura ha glossato o addolcito la parola del Signore, che era di assoluta non violenza. Di assoluta non violenza. La Chiesa ha sempre detto, e il Catechismo attuale conferma, che la violenza è lecita. A. In caso di tirannia lunga e prolungata che nuoccia gravemente al bene comune del paese. Mi pare che questo fosse proprio nella Populorum Progressio di Paolo VI. In caso di violenza lunga e prolungata, in caso di tirannia lunga e prolungata che nuoccia gravemente al bene comune del paese. B. Quando tutte le forme non violente siano state esplicate. E lì si può aprire un discorso infinito, no? Cioè,
prima di fare la guerra preventiva,
ecco, dice, cioè abbiamo provato tutti i canali diplomatici, esatto. Abbiamo provato l'embargo, abbiamo provato qui e là, su e giù, eccetera, eccetera. Ecco. E C, quando anche il credente accetti la lotta armata contro il tiranno, contro l'invasore, dovrà sempre farlo amando il nemico. Che sembra una cosa strana,
sì, ma se io sparo uno,
ma mi dispiace tanto e spero che tutti salvi e vada in paradiso. E invece questo per il credente è obbligatorio. Io non posso odiare il nemico, lo faccio proprio però dicendo perché tu non sai quel che fare.
Però nella prima guerra mondiale, nella guerra di trincea, c'era proprio questo atteggiamento, cioè c'erano dei momenti
a Natale si trovavano insieme
e quasi brindavano insieme, poi riprendevano le ostilità perché i comandanti, tra l'altro,
gente costretta, che
piccolo inciso, in questi giorni l'hanno presentato alla televisione l'altro giorno. A Torino hanno presentato o stanno presentando un lavoro molto interessante sui cappellani militari della prima guerra mondiale. I cappellani militari, no? Il ruolo che hanno avuto, tra l'altro tantissimi morti, tantissimi medagliati, eccetera. E il tema veniva fuori.
Tantissimi santi, poi, da ogni occhio.
Esatto. E per cui non è un tema da poco, no? Ci sono delle situazioni in cui effettivamente l'essere credenti ha una valenza, ecco, e porta probabilmente anche ad avere atteggiamenti paradossali, tipo quello di non odiare il nemico a cui però sparo. Perché sono obbligato a...
Forse nelle guerre tradizionali era ancora possibile due eserciti schierati, certo, sono comandati, nelle guerre di adesso in cui sono sempre gruppi, truppe, che si combattono in questo modo, se non c'è una ferocia, non ci combatti con questa gente. Cioè,
no, però è lo spirito probabilmente che va...
Che ti tagliano la testa, tu dici, scusa, ti sparo. Non lo so, cioè, se non hai...
Ma infatti io personalmente credo...
Se riusciti di una volta, tutti uguali, tutti schierati, sapevano di essere tutti comandati a non farlo... Adesso è cambiato molto. Queste guerre di guerriglia impongono anche gli eserciti che intervengono. Purtroppo abbiamo visto in Iraq, eccetera, anche gli eserciti tipo degli Stati Uniti, eccetera, hanno commesso poi delle cose terribili, o in Vietnam, perché lo stesso tipo di guerra.
Però ad esempio, armate, durante l'ultima guerra, truppe tedesche comandate di eseguire certe cose, in molti casi hanno rifiutato di eseguire gli ordini, anche andando a lasciare la pelle loro, insomma, no? Eppure erano delle truppe che altrimenti altrimenti combattevano, no? In altre situazioni. Però di fronte al comando di buttare le bombe nella chiesa di Marzabotto, eccetera, si sono ricordati. Per cui è una situazione effettivamente che interpella il credente.
Dici scusa,
non mi pare risolubile questa situazione.
È molto difficile.
Credo che sia un fatto di coscienza alla fine. Sì. C'è chi sta per una violenza assoluta e chi dice la legittima difesa, male minore. La Chiesa ha sempre detto questo, eh. Se stai a vedere è una parola, sono il primo che sono ben contento di difendermi, però se stai a vedere è una modificazione della parola del Signore. Sì. Quella parola del Signore è stata colta dalla comunità come troppo aspra, come troppo farsi immolare, pregare per i nemici, benedirlo, eccetera.
I seguaci dopo un po'. Hanno cambiato la regola perché era troppo stretta.
Uno è Don Milani, no, che ha parlato di
prima. Lettera un cappellano.
Il militare, infatti, l'hanno subito isolato.
Mandato su.
Sì.
Vabbè, lì era però uno schieramento ideologico.
Sì, però era, penso, proprio contro,
contro la guerra.
Guerra assolutamente dichiarato inaccettabile. Lì.
Scusate, ma la differenza c'è tra emulare se stessi e lasciare che altri che hanno voluto.
Esatto, appunto, è quello il problema. Cioè, è quello il problema.
Mi sembra proprio che...
Cioè il principio
di... Puoi dirlo per te stesso, ma per gli altri
ma
per seguitare.
Poi agire in modo che loro...
Anzi, hai il dovere di reagire in alcuni
casi. Per esempio, quando facevano queste cose, no, nella guerra contro gli ebrei, eccetera. Anzi, è rimproverato agli alleati che... in fondo lo sapevano ma non si sono mai messi a bombardare.
L'accusa che hanno fatto a Pio XII è un po' su questa, sì, no? Poi
e anche i caschi blu in Bosnia-Herzegovina quando hanno permesso che
l'eccidio
lo so, sono anche responsabilità difendere i deboli, non so, credo che non se ne esce, forse ognuno di noi deve cercare di mantenere il suo cuore più privo di odio possibile, ecco, tutto quel che possiamo fare noi che non abbiamo responsabilità di governo, perché chi c'è la responsabilità deve fare delle scelte.
No, certo.
Grosse. Mi sembra che anche il Papa si stia un po' tormentando su quello adesso che vede tutte queste stragi, no, ma non solo dei cristiani, tutti gli altri credenti che non sono esattamente quei sunniti lì dell'ISIS, anche gli altri islamici uccidono.
Ah, sì,
basta che non siano esattamente della loro fazione.
Comunque penso che questo atteggiamento sia non soltanto proprio da un punto di vista fisico dell'uccidere, ma qualunque nostro atteggiamento ci deve sempre chiedere, porre la domanda, io accetto questa offesa, però se questa offesa coinvolge i miei vicini di casa, la mia famiglia, lo devo permettere, quindi non è soltanto secondo me l'ammazzare fisicamente.
Sì, cioè proprio sempre rispetto. Giustizia.
Sì, viene in mente, stavo cercando il brano, non lo trovo, nel libro dei Maccabei,
non c'è
niente
in Marco, non
nel libro dei Maccabei, quella cosa incredibile in cui più di 1000 giudei con le loro famiglie assaliti dagli ellenisti in giorno di sabato accettano la morte senza difendersi perché è sabato. Perché è sabato, in obbedienza alle sante leggi di Dio, e morirono tutti loro e le loro famiglie, non si difendono, e gli altri lo sanno che loro al sabato non fanno niente, loro che in genere combattono per la difesa, il libro di Maccabeo, il libro di guerra, e invece è sabato, non combattono, vanno tutti al martirio, si lasciano sgozzare, ma non possono fare niente per la superiorità della legge di Dio.
Qui non troviamo niente
di la Santa Romana Chiesa
che ci illumini in Marco, non c'è.
Se non la presentazione di un Cristo crocifisso, cioè Marco vede la divinità di Dio nel crocifisso, sapremo che alla fine il centurione lo riconobbe come Dio dal fatto che era morto, e vedendo come moriva disse veramente costui era il figlio di Dio, cioè è il crocifisso la rivelazione somma, ecco, un Dio che si lascia crocifiggere. Io credo che è un problema grosso, lo capisco subito, capisco che la Chiesa, che pure ha il suo potere di sciogliere, di legare, ha sempre concesso la legittima difesa, però voi sapete per esempio questo tema come ha tormentato nei primi secoli i cristiani, no? Alcuni combattevano per l'imperatore, e altri invece rifiutavano di combattere perché dicevano noi non possiamo uccidere mai, no? E allora per esempio qui in Piemonte soprattutto noi siamo stati tutti evangelizzati dalla cosiddetta legione tebea, la famosa legione tebea, la legione tebea era quella legione che sotto Diocleziano abiurò in maniera, si rifiutò di combattere in maniera piena. Allora i santi martiri di Torino, Solutore, Avventore e terzo non mi ricordo
Massimo
mai.
Massimo
è il primo vescovo. Solutore, Avventore e il terzo che non nomino per brevità di sermone, come diceva quel tale. No, i santi martiri sono loro. La mia famiglia è nata a San Maurizio Monferrato. Maurizio è un altro grande della legione tebea, tant'è vero che nella chiesa di San Maurizio Monferrato si vede questo qui che, decapitato dall'imperatore, continua ad andare in giro tenendo la sua testa e attraversando il fiume, insomma.
Posso dire una cosa leggera?
Pensate a San Valeriano, la comunità adesso dei monaci di Padre Giorgio e Suor Maria. Valeriano, lì c'è il cippo dove forse fu a Cumiana, dove fu ammazzato Valeriano, e Valeriano è un altro dei santi della legione tebea. Cioè il Piemonte è stato tutto evangelizzato da questi non violenti assoluti che sotto Diocleziano disertarono in massa perché convertiti al cristianesimo rifiutandosi di combattere.
Cosa leggeva?
A Ottavio Solutore Avventore. Sì, Ottavio. Mi è venuto in mente il terzo santo martire, scusami.
Cosa leggera? Ad Altessano, sapete dove è, prima di entrare a Venaria, c'è una cappellina, Santo Marchese, che era un altro della legione tebea. La cosa leggera è, vicino c'è una trattoria che è intitolata Santo Marchese, dove si mangia in maniera... No, tra l'altro la cosa interessante è che c'è una piccola comunità che gestisce questa cappella. Quindi tutti gli anni fa celebrare. È una confraternita, ci sono tutti all'interno i ritratti dei confratelli di questa
cappella.
Poi quindi se volete visitarla andate in trattoria e vi aprono la cappella.
La trattoria le chiama.
Sì. Ho fatto un po' di pubblicità, no, sì, perché c'è un bel cortile e noi in bicicletta d'estate soprattutto mangiamo nel cortile con le biciclette protette, questa è la cosa importante.
No, fu un problema che travagliò la Chiesa nei primi secoli. Io sono molto amico di Massimo Toschi, quel teologo laico che... di Lucca, che spesso vedete nelle trasmissioni di Gack Lettner, è quel ragazzo, quasi 70 anni, handicappato, poliomielitico, eccetera, che parla molto bene, capelli grigi un po' lunghi. Lui ha scritto tutta una serie di libri sulla non violenza nei primi secoli e sull'obiezione totale di coscienza nei primi secoli. Però a dire il vero, anche allora non era. Non tutti la pensavano così, cioè la stragrande maggioranza, è vero, nei primi secoli pensava così, rifiutava di combattere, no? Proprio perché il combattimento era visto come violazione della norma dell'amore ai nemici, eccetera eccetera, però c'era una parte che continuava a dire ma la legittima difesa, no? Ecco. E alla fine poi ha prevalso sicuramente la seconda linea, insomma, la seconda ondata. Se no l'impero non poteva diventare
cristiano.
Cristiani vinces, andavano là.
Ma io credo che questo sia comunque un discorso che si può allargare a tanti aspetti della vita, cioè il modello evangelico è un modello estremo. No, pensate al discorso sulla povertà. No? La difficoltà a raggiungere il punto estremo del modello mette turbamento, no? negli animi di tanti di noi. Essere Francesco, nel senso Francesco d'Assisi, non è una cosa di tutti i giorni, probabilmente in certe situazioni si accetta, come dire, un compromesso. La cosa importante secondo me è la linea di tendenza.
Il problema è grosso, ma questo è anche previsto dalla parola del Signore, o come diceva il mio vecchio papà, è la nostra coscienza fisarmonica. Il mio papà quando diceva qualche cosa diceva, quella coscienza fisarmonica. Mi diceva così.
Il Signore diceva, siate perfetti come lui è perfetto, quindi non è che era un estremista, Gesù.
Ecco,
poi noi diciamo, e poi noi abbiamo buon senso.
C'è anche un'altra cosa, guardate che così, se noi puntiamo a 100 arriviamo magari a 70, sì, ma se puntiamo a 70 arriviamo a 40, e se puntiamo a 40 arriviamo a 10.
Questo è vero, cioè deve essere qualcosa sempre che ci...
guida,
che ci guida, che ci
spinge. Secondo me dovremmo lasciare davvero più spazio alla parola di Dio dentro di noi su questo tema e interrogarci, perché poi siamo anche noi, anche dal punto di vista politico, quali linee politiche sosteniamo adesso concretamente? Non basta dire a poveri politici che devono scegliere, a parte che molti politici sono cristiani e vanno si professano tali, no? E quindi, ma noi dobbiamo anche votare questa o quella linea che ci sembri anche più vicina al nostro sentire. Quindi abbiamo anche una responsabilità. Io non ho le idee molto chiare, perché da una parte vedo la radicalità evangelica alla non violenza assoluta, dall'altra parte leggo nella tradizione della Chiesa, confermata dal catechismo attuale, la linea della legittima difesa come compatibile con l'essere cristiano.
È il famoso interpello, no? Che ognuno deve alimentare. Ecco, io penso che da questo punto di vista non esista la ricetta magica, esiste l'invito a guardare al modello evangelico per comportarsi, come dire, nella misura in cui anche uno ce la fa. No, perché ci sono delle situazioni in cui effettivamente non è così facile. Tu hai fatto prima degli accenni a tutta una serie, come dire, di situazioni. A me ha sempre colpito anche le volte scorse la parola del eunochia per il regno dei cieli. E quando, come, è un modello. Ci sono tante persone che probabilmente realizzano questa parola, sono tante persone che per tante ragioni non ce la fanno, insomma.
Facendo allora, anche degli esempi molto concreti, io a volte,
sì,
mi chiedo, non so, ecco, vedessi che cercano di stuprare mia figlia, non gli do un pugno allo stupratore, lì, però è un punto di vista cristiano, capite?
Poi l'hanno un po' criticato, perché ha detto un papa ecco. Non dovrebbe darlo.
Oppure se vedi i ladri che scappano da casa tua, li insegui per dire avete dimenticato la cassaforte, eppure Gesù
è lì,
eppure Gesù dice a chi vi ruba la tunica, corretegli dietro per dargli anche il mantello, no? Cioè, vedete che sono poi cose molto concrete, no? Vedi lì che ti rapiscono il nipotino, prego, pigliate pure, ma cioè, cioè non lo so,
no, in questo senso bisogna anche usare, come dire, visto e considerato che siamo stati dotati di una capacità di discernimento, no? Come usano dire i gesuiti, beh, la cosa importante è usarla, questa capacità, perché altrimenti si diventa anche in alcuni casi dei fanatici, c'è gente che per fanatismo, no? Per radicalismo diventa fanatico in tutti i campi.
Bene troppo radicale poi.
E sì, rischia poi di creare delle situazioni di ingiustizia.
Però tu capisci, rivoltando il tuo discorso, stiamo dando a la Gesù pisarma del fanatico, di uno senza buon senso, perché il suo messaggio è così.
Infatti hai visto come è finito. Allora, c'era una barzelletta che raccontavano quelle toscane, mio padre. Hai visto che era una barzelletta su Gesù, quando che un ragazzino sgridato dal prete in parrocchia, eccetera, perché si comportava male, scappava, eccetera, no? E allora il bambino a un certo punto dice, ma anche Gesù è scappato dai suoi quando è andato al tempio e li ha fatti disperare, eppure era Gesù. E questo resta, non sa più cosa dirgli, e poi vede la croce su e gli fa, e sì, hai visto come... Ecco, questo era la cosa.
guarda come finisce, è scappato.
Così, infatti, Gesù, essendo un estremista, un fanatico, un po' nella sua genere, è finito così. Però, e la scelta forse nostra è quella. Se vogliamo andare fino in fondo, ci aspetta la croce, appunto. Ci aspetta la croce.
Non so, io però ho anche un'idea che quando si arriva a dire come comportarci in un caso di guerra, eccetera, e come dire, i buoi sono già scappati, forse varrebbe la pena di chiedersi cosa prima abbiamo fatto noi per evitare
gli errori politici. Ci sono stati fatti per
o ingiustizie o cioè, non lo so, ecco. E lì forse tutto, veramente ciascuno avrebbe potuto influire in un modo diverso per non arrivare poi al momento in cui veramente non si può
non
più.
Resta che la guerra
non lo so.
Un po' legato a questo mi viene anche da dire che è questione anche un po' di allenamento nostro, nel senso che se ci teniamo vicini alla parola, se invochiamo lo spirito a partire già dalle piccole cose, dai piccoli soprusi che ti incontriamo, eccetera, se ci alleniamo,
certo, forse anzi, abbiamo... Questo credo che sia il vero dovere del credente, lasciarsi sempre interpellare dalla parola e portare al massimo, che secondo me non è mai il massimo assoluto perché solo Cristo
ha
un suo massimo e tende a quello e cerca di realizzarlo con tutte le contraddizioni, le debolezze, le difficoltà del caso. E, riportato su un terreno politico-sociale, questo vuol dire che non possiamo come credenti imporre la nostra volontà, i nostri modelli su tutti. Guardate che questo è un tema che ha toccato e sta toccando in questi giorni, sentivo stamattina, no, i compromessi che stanno facendo sulla legge per le adozioni, i single piuttosto che... Allora, anche lì, magari il credente è invitato a una radicalità assoluta, ma imporre a non credenti o comunque a persone che hanno altri tipi di visione il nostro modello, secondo me diventa poi violenza, insomma.
Non so bene rapportato a queste
è un problema difficile
più sociali, cioè più ampi, diciamo, però a me viene in mente la nostra scala del condominio e altre tre scale, sì, di altri condomini. Se si riesce ad avere un atteggiamento, accogliente, morbido, nella scala c'è sempre quello che va meno è meno simpatico, va meno d'accordo con l'altro.
È l'esempio del il condominio, sono l'esempio della Genna.
Invece no, c'è sempre qualcuno che nel condominio è più morbido e accetta di più, accetta di più. E però in un clima così comunque la scala è più in sintonia rispetto ad altre scale.
Certo.
Quindi però ognuno forse lì raggiunge il suo massimo, cioè uno riesce a cedere molto, perché anche se l'altro gli passa sullo zerbino, se gli passa glielo dice, ma insomma, e invece in un'altra scala no. Cioè, non so.
Hai toccato un punto importante, perché i condomini sono tra gli esempi peggiori dell'umanità
del conflitto.
Mico Isis.
Se partire da questo.
Sì, è molto bene. Uno ha un po' il suo limite anche di tollerabilità e di accettazione. Però se c'è qualcuno che comincia, che come dire,
a mediare,
osa di più, non lo so, il clima poi generale migliora.
Sì, ieri sera ero a cena con i miei due collaboratori biblici e le rispettive mogli, una moglie dei due fa l'amministratrice di condominio, dice che aveva il terrore questa sera di dover avere un'assemblea in cui c'è un tizio di un'arroganza, di una superiorità, di una violenza verbale dall'alto della sua cultura, dall'alto delle sue ricchezze anche contro gli altri, che dice una cosa davvero terribile. Lei già il giorno prima stava male pensando a questa lotta che avrebbe dovuto
deve cambiare mestiere, però ormai è già una certa età.
C'è però un problema che tu hai tirato fuori, che è molto grande. Certe cose le diciamo perché dettate dalla fede e le difendiamo perché dettate dalla fede, e quindi se le imponiamo agli altri diventiamo impositivi, eccetera, o le diciamo perché è il buon senso che ce le dice, è la ragione che ce le dice? Faccio un esempio grande, l'adozione. Concedere l'adozione ai single, che è il grande tema che si dibatte in questi giorni, ma è una roba che ha detto Gesù Cristo o è una cosa di buon senso, che è meglio che un bambino abbia un papà e una mamma, certo, che ne abbia un genitore solo? Certo. Cioè, io su queste cose qui, per esempio, da un punto di vista puramente umano, medico, certo, no? Certo. Mi batto perché non siano fatte le adozioni ai single. Certo. Allora, qualcuno lo può vedere come un'imposizione da credente? Secondo me no, è una cosa di buon senso assoluto, ecco. Poi non lo so, perché poi non è vero che è meglio uno che nessuno, perché ora ti dicono questa cosa qui, perché in realtà sono talmente pochi gli adottanti rispetto a quelli che desiderano le adozioni che potresti garantire a tutti due genitori, no? Ecco, allora perché questo diritto? Mi sembra una cosa di buon senso.
No, scusate.
No, io invece penso proprio il contrario, cioè che mi sembra proprio buon senso il fatto che siamo tutti bambini che sono negli orfanotrofi in giro.
Ma non ce n'è più, sono vuoti gli
orfanotrofi.
Ma tanto non ce li danno per via delle adozioni internazionali, lo sapete che sono bloccati. Quindi questo è un falso problema.
Io però voglio dire, invece magari cercare di lottare perché queste adozioni fossero un po' più facili, e togliere questi bambini da queste situazioni folli in cui si trovano, cioè magari fare una lotta non a livello nazionale soltanto, ma a livello internazionale. Io conosco per esempio una coppia che ha seguito tutta la trafila della regione Piemonte per l'adozione, eccetera, nel Burkina Faso, l'hanno menata talmente lunga che adesso questo bambino che era stato loro assegnato un po' rebusillis è arrivato che aveva 3 anni e mezzo ed è stata una tragedia perché l'hanno strappato in un momento in cui lui riconosceva benissimo in una signora che lo aveva in questa piccola casa famiglia di case di terra, diciamo, fatte con la terra. Proiettava su di lei la madre e lui era la madre, a 3 anni e mezzo viene preso e portato qui per tutta una serie di situazioni che sono assolutamente esagerate, cioè che vanno al di là del ragionevole, del buon senso. Cioè io allora lavorerei magari in qualche posizione di responsabilità per ovviare a questi problemi, e dall'altra parte se c'è un singolo che ha delle possibilità, che è stato visto come persona equilibrata, i soliti test, cose, indagini che vanno fatte sicuramente, moralità eccetera eccetera,
perché no?
Vengano ad incontrarsi a un certo momento.
Sì, il discorso va esteso a chi conta.
Alle volte secondo nessuno. Me ci si trincera anche dietro il buon senso perché si pensa che il nostro punto di vista sia il buon senso, ma magari non è sempre detto, come invece al contrario penso che queste stanno da una parte dicendo adesso non so se in Italia o in Francia o dove, ma questa legge che impedisce alle persone date in adozione di venire a conoscenza dei propri genitori, no?
In Italia. No, forse sì, fino alla maggiore età, veramente. Alla maggiore età se lo richiedi puoi conoscerli, fino alla maggiore età non puoi conoscerli.
Non so, perché ero in Francia fino a un mese, una settimana, qualche giorno fa sono stata via un mese e mi sembrava che lì non fosse ancora così, ma stanno lottando su questo. Dico allora, alla luce di questo fatto, dove si verifica che dei ragazzini che sono delle persone che sono state adottate hanno questo bisogno di capire cosa è successo, eccetera, dall'altra parte concedere invece la fecondazione eterologa dove il padre non sa mai chi è, una madre, cioè, quello mi sembra allucinante. Dico, ma non vi rendete conto che queste persone qua, figlie di non si sa quale manipolazione, quel giorno diranno: ma io da chi era questo qua che ha dato il seme, ma perché tu l'hai fatto?
Sì, cioè, è facile, certo.
Lì vedo una schizofrenia, per esempio.
No, ecco, io ho sollevato questo problema perché si è posto nella storia, e penso al referendum sul divorzio, eccetera, si è posto il problema degli schieramenti, no? Cioè, nel senso, mi va benissimo il ragionare in termini di buon senso e di buon senso anche informato, perché molto sovente è un buon senso un po' a naso, no? Mentre invece su alcune questioni bisogna avere il coraggio di informarsi e di studiare i problemi prima di schierarsi. Ecco, si è imposto un modello del tipo cristiani non cristiani, credenti non credenti, cattolici e non cattolici, no? Caso del divorzio, indissolubilità del matrimonio, non era una battaglia, diciamo, di buon senso, cercare la soluzione migliore data la storia, no? Ma il Vangelo dice, la parola di Dio dice che il matrimonio è indissolubile, dunque anche la legge deve recepire questo tipo di posizione. Ecco, ho fatto questo esempio perché nella storia si sono verificate tante situazioni in cui i cristiani hanno, magari anche in buona fede, io non discuto, però imposto alla collettività una certa soluzione, diciamo, di convivenza civile, no? Il caso del divorzio. Adesso l'aborto è già un discorso molto diverso, che ha visto anche dei non credenti schierarsi contro l'aborto, perché è una situazione molto diversa da quella del divorzio. Però il divorzio è stata una battaglia, tanto è vero, è stata una battaglia persa dai fideisti, no? Per usare un termine un po' aulico. Su molte cose ci sono effettivamente degli schieramenti anche trasversali ai partiti, che vedono proprio la contrapposizione tra, appunto, chi segue la Chiesa, i dettami della Chiesa, e chi invece è laico, nel senso così.
Ecco, questa è la grande scelta, quella: vogliamo uno Stato laico o vogliamo uno Stato confessionale? Nell'Islam lo Stato è di per sé confessionale, la legge della cosa è la legge dello Stato. Noi, venendo da una rivoluzione francese, da un illuminismo, eccetera, io penso che dobbiamo essere uno Stato laico, che quindi vede insieme del bene della gente, eccetera, eccetera, dove poi naturalmente chi è un certo tipo di ispirazione anche religiosa dice la sua, vota, contribuisce alla formazione delle opinioni, ecco. Però non ci deve essere questo automatismo, lo dice la tale religione, anche perché poi adesso in una società multireligiosa come la nostra non ha più nessun senso dire no, così, questo dice così, però il Corano dice così, e poi no, allora a questo punto quindi, sia uno Stato laico che decide.
Su questa questione si può dire che il modello evangelico, il modello radicale che si pone alla coscienza dei credenti. Secondo passaggio, siamo tutti chiamati alla radicalità del Vangelo, però è un cammino che vede le persone. Lui giustamente diceva la coscienza fisarmonica, no? A volte anche in buona fede fare quello che è possibile fare, ecco, che magari non è l'assoluto, è il 70%, è l'80%, eccetera. E viceversa, sul discorso rapporto credenti-non credenti, per quanto riguarda le regole di convivenza, effettivamente in uno Stato laico i credenti contribuiscono con le proprie argomentazioni, ma che non devono essere argomentazioni di tipo, ecco, in positivo, ma di tipo religioso, cioè che derivano le...
Sì, sì. Hanno le loro opinioni che sono influenzate dalla loro fede, esattamente.
E debbono essere portate sul piano dello scambio, del ragionamento, della formazione, del buon senso collettivo.
Da cui i famosi valori non negoziabili, no, tutti i valori devono essere negoziabili quando si deve fare una legge.
Certo.
Cioè si negoziano le opinioni, le influenze, certo. E poi
e magari voterà, si trovano
vedrà
dei compromessi,
sì.
Perché no, mi pare che sul non discorso dei single, degli adottanti single, si stia trovando un compromesso del tipo: per ora manteniamo il discorso delle famiglie, lasciamo, perché non esistono le maggioranze per fare un passaggio ulteriore. In un futuro, quando ci dovessero essere delle maggioranze che consentono al single che, perché poi il discorso riguarda le situazioni di affidamento che si trasformano in situazioni di adozione. Allora ci sono dei single che sono tra l'altro degli ottimi affidatari, no? Nel senso che seguono, c'è un momento in cui vorrebbero fare il salto e non possono farlo perché attualmente la situazione è questa. Scusate, vabbè, se ho fatto questa lunga...
Nella mia ignoranza mi viene però soltanto da fare questo parallelo. Ma se le cose che leggiamo sul Vangelo sono per la nostra felicità, non possiamo che puntare a quello. E nella pratica mi viene da dire che tutto ci dimostri che se usciamo un po' da quei binari è una felicità o apparente o momentanea, ma non è la vita vera. E quindi vuoi le adozioni ai single, vuoi tutte queste manipolazioni, vuoi, ma io torno alla mia scala di condominio, lo stesso, se il clima è buono è perché è una strada buona quella. Mi viene un po' da ignorante da dire così. E certo che l'obiettivo è alto e che su tanti campi è faticoso e bisogna mediare, non so se dire mediare se è la parola giusta, però bisogna
andare avanti a passare. Io penso esattamente come te, anche sul tema del matrimonio. Io votai no al divorzio, ma non dal punto di vista cristiano, ma dal punto di vista umano. E sono convinto.
Sì, sì, abbiamo visto, ce l'hai spiegato. Lo
abbiamo
detto
molto
volte,
bene che prima del divorzio, sì, c'erano le dame bianche, c'erano le terre, ma c'era il senso della famiglia. Adesso il 50% dei matrimoni saltano dopo 4 anni, lo sapete. Possibile. E secondo me lo Stato deve anche avere un valore educativo, deve anche proporre delle cose, lo vedo in tante cose, io vedrei un'altra televisione di Stato, per esempio, che ti prospetti dei valori e non qualunque menata. Io sono sempre, perché il concetto di libertà è la libertà dell'anarchia o è la libertà di fare il bene e anche di costruire e di proporti dei modelli, trovando poi le forme per salvare le situazioni limiti, ecco. Perché io sono convinto che da un punto di vista umano il matrimonio unito è migliore del matrimonio.
Ma chiunque, scusa, pensa a un matrimonio felice che va avanti bene, è una bella cosa, no?
Se non è così,
cioè dobbiamo andare alla realtà. Quello che deve fare semmai la Chiesa, e diciamo dal punto di vista della Chiesa, è veramente, come dici tu, proporre l'amore suggerito da Cristo, quello che tiene su un matrimonio, non il fatto che, non ci, che ci sia o non ci sia divorzio.
È da dentro
che deve venire. Capite, come dicevi tu, mi pare, in queste cose che dicevi, sei un discepolo di Cristo? Questa è la prima domanda, no? Uh-huh. Sai cosa vuol dire l'amore secondo Gesù? Il perdono, l'apertura, la misericordia per l'altro, la comprensione. Allora, se quello cresce, non c'è più bisogno neanche, appunto, cioè non ti pone più il problema di divorziare, ecco. Quindi quel che dovrebbe fare la Chiesa non è dire, ah, se non ci fosse il divorzio, come sarebbe meglio? No, andiamo da queste coppie ferite, come dice il Papa, che ci dovremmo essere, sinodale. Ecco. Dovremmo essere un coso da campo, no? Perché c'è tanta ferita nelle famiglie, perché non c'è l'amore, non è perché è istituito il divorzio, non credo, è perché probabilmente non si sa più amare, non si capisce più cosa vuol dire un amore sponsale, eccetera. Quindi è lì che c'è da lavorare, dall'interno dei cuori.
Esattamente come diceva lei, cioè quando si è arrivati alla guerra i giochi sono già stati, cioè sono già stati smontati da tanto tempo, e lo stesso quando si arriva a un divorzio è perché,
esatto,
non è costruito,
perché
o è smontato.
Prima non c'è stato.
Quindi è proprio
una crescita umana, una crescita di, nel, proprio anche un essere cristiani, se vogliamo, se noi crediamo in questi valori, perché se lo sai profondamente, sai perdonare, sai, certo che non è il fatto che sia possibile il divorzio quando tutto ormai è finito male, non credo che la gente dice, ah, divorziamo così come fosse niente. Tra l'altro ha delle conseguenze sul piano economico, certo, di vita, terribili.
Per cui non è che
lo fai alla volentieri.
Divorzio.
Vabbè, certo, poi molti adesso non si sposano più, anche lì chiediamo, bisognerebbe chiedersi, capire bene fino in fondo perché, che io non lo capisco. Così.
Ma secondo me è una mancanza di responsabilità.
Non si vuole.
Di prendersi degli impegni.
Non l'ho mai capito bene perché. Comunque così, sì.
No, quindi vedete che la famosa spada a doppio taglio, no?
C'è un'altra tematica che ho detto ieri, non ho seguito bene, ma sapete che c'è questa proposta di legge per cui gli islamici possono essere adottati solo da famiglie islamiche. Dicevo un articolista che,
sono un buon senso quello.
Che diceva sarebbe come se, se costringere un pakistano a diventare cristiano per poter adottare un cristiano. È così giusto? Non lo so.
Ma secondo me è molto opportuno, cioè che un bambino musulmano possa essere accolto da una, da una famiglia che lo continua nella sua fede, e come un cristiano, perché lo devi mettere in una famiglia musulmana in cui tende a cambiargli la sua religione? Cioè, quelle sono questioni di opportunità culturali, secondo me ci sarebbe neanche bisogno di farne leggi, cioè, non so. Io ricordo, non so, al tempo della persecuzione degli ebrei venivano nascosti da certe famiglie cristiane, dovevano fingere di essere cristiani, era, insomma, naturalmente per un bambino era una violenza, era una snaturazione, eccetera. Quindi secondo me in tante cose stanno attenti, no? Fin troppo prima di dare in adozione i bambini. Una delle cose a cui si deve badare, secondo me, possibilmente veramente, che il bambino vada in una famiglia, se lui è stato cresciuto in una certa religione, che trovi una famiglia che lo accolga senza snaturare il suo appartenere. Questo è questione di, proprio di umanità, non lo troverei per legge, non lo troverei per legge.
Tutte.
Perché vengano da famiglie
musulmane. Perché vengono da musulmane o anche solo ortodosse, per dire, certo, se un paese dell'est,
vero, certo,
o
un problema di
liste, o buddiste, cioè questo è una rilevanza.
Dipende dall'età, appunto, invece tu, se vengono presi a 6 mesi, a questo punto non è una violenza, qualunque famiglia tu vada e cresci in una certa, se viene presa a 5 anni cambia già, ecco.
Ma non di tanto, perché c'è delle cose grandine.
Le famiglie musulmane saranno disposte all'adozione, probabilmente mica tanto perché fanno tanti figli, quindi probabilmente non sono così interessate, no? Perché non ho alta natalità le famiglie musulmane.
Torniamo un attimo all'osservazione che si faceva prima, che era quella, appunto, qual è il comandamento più grande?
L'amore.
Perché poi è su questo che ognuno di noi, a livello di coscienza individuale e poi anche collettiva, perché prima abbiamo parlato di situazioni estreme, di guerra, eccetera, e il motore di tutto dovrebbe essere l'osservanza di questo comandamento. No. Perché, questa è un po' la mia impressione, noi ci siamo fatti anche troppo guidare dalla religione e poco dalla fede, no? Nel senso, la religione, con tutte le regole, con tutte le situazioni normative in tutti i campi possibili e immaginabili, e abbiamo dimenticato forse il punto centrale, che è il comandamento dell'amore, no? Allora, se siamo tesi all'osservanza di questo punto, che è centrale nella manifestazione del Cristo, no? Ama Dio e ama gli altri, il prossimo, come te stesso. E lì è poi l'impegno personale a valutare, a discernere la situazione nella quale sta vivendo, nella quale deve prendere decisioni. Ci sono delle situazioni in cui amare significa rinunciare, delle situazioni in cui amare significa trovare degli equilibri. Ci sono delle situazioni in cui amare significa anche armarsi e difendere una certa realtà. Insomma, la gente che ci ha lasciato la pelle nella guerra per difendere dai nazisti, oggi
i partigiani
cattolici, allora lasciarci interpellare, secondo me, da questa questione che è fondamentale per il credente, no? Che è il comandamento dell'amore, che va certo compreso. Io sono d'accordo sul fatto che il modello non deve essere quello della fisarmonica, ma sul modello dell'amore essere radicali, usando il discernimento che aiuta a capire la situazione. Credo che anche sul tema della famiglia, molte questioni che sono venute fuori nel documento preparatorio rendano evidente proprio queste due linee di tendenza. Una linea rigorista, no? Che appunto fa riferimento alle norme, no? E la linea invece misericordiosa che fa riferimento alla accoglienza, no? Sì, no, alla norma con la N maiuscola, al comandamento dell'amore. Io ripeto, sono stato colpito, l'ho già detto diverse volte, dal discorso che ho sentito fare appunto nell'ambito del mondo omosessuale, dove ci sono delle realtà di affetto reciproco che sono molto più intense a volte di quelle che si registrano nelle famose famiglie normali, no? Allora questa cosa ci dice, oppure lo dobbiamo condannare, dice no perché uomo e donna, è stato creato uomo e donna, allora un rapporto uomo-uomo, donna-donna è una cosa contro natura, eccetera. Guardate che queste cose sono, diciamo, impattanti nella nostra vita anche di cittadini, perché saremo chiamati poi prima o dopo a pronunciarci sui diritti civili e su queste faccende.
Le metto una cosa, come prima lei ha detto che la liberazione di Dio è progressiva, no? Rispetto a detto il Nuovo Testamento, la mia domanda è, alla luce di quello che dicevi tu adesso, non è possibile che anche la nostra comprensione del Cristo sia progressiva?
Progredire.
Gesù dice: vi manderò lo Spirito Santo che vi insegnerà cose più grandi di queste, quindi più grandi delle cose che lui ci ha fatto capire. Era l'atteggiamento molto umile di Benedetto XVI che, parlando proprio della questione dei divorziati e risposati, diceva proprio questo, diceva dobbiamo lasciarci guidare dalla teologia, ma soprattutto dall'azione dello Spirito Santo nella Chiesa, che ci può far capire delle dimensioni nuove e diverse anche nell'ambito del matrimonio. Mi aveva molto colpito.
E Francesco dice: chi sono io? Stamattina nei commenti radio al secondo, mi pare che in questi giorni è il secondo anniversario della nomina. E allora Francesco che sta rimettendo in discussione il ruolo del Papa.
Da subito.
Pagina 3,
esatto, fin da subito, no? Ma con una serie di segni profeti e la famosa frase: chi sono io? Cioè alla ricerca quindi anche proprio di un ruolo del primus inter pares, no? Qual è il pontefice? E allora su molte questioni probabilmente è necessario cercare, no? Cercare con questa umiltà, ma anche con questa atteggiamento non di chiusura precostituita, perché in effetti la realtà è complessa, ecco. Io mi riferisco sempre a questo mondo perché ho avuto modo di conoscere delle persone e di apprezzarne anche proprio il senso, come dire, di buona fede e di intensità di relazione e il tormento anche, no? Perché poi la Chiesa di fronte a certe cose, una parte della Chiesa, ecco, mettiamola così.
A proposito del progredire nel capire e conoscere Cristo, una mia amica mi ha riferito, venerdì scorso c'è stata una messa di 50 anni di messa di Don Machetta e lei è andata e questo padre ha un po' svelato quella che era stata la sua richiesta, diciamo, la sua preghiera al momento dell'ordinazione, che era quella di diventare un diffusore della parola. E dice: però dopo 50 anni chiedo a tutti voi di pregare invece per aiutarmi a capire la parola. Quindi dopo 50 anni che lui è stato grande diffusore della parola, chiede adesso di capire la parola, che sembra un po' un controsenso, no? Se uno ha diffuso così tanto vuol dire che l'ha capita, in realtà più uno entra dentro la parola
e più
si rende conto che
ci sono
che resta indietro, cioè.
Facciamo un piccolo intervallo per ovvie ragioni.
Oggi siamo. Oggi